File 30, pagina 213. Infatti i prigionieri, o almeno quelli fisicamente più validi, che erano potuti scappare sin dal primo giorno, avevano preso d'assalto i villaggi, facendo man bassa di tutto ciò che trovavano. Eravamo giunti nei pressi di un villaggio, un gruppo di case di contadini, con la chiesetta al centro. L'orologio del campanile segnava le 2. Prima di giungere all'abitato notammo, oltre un fossato ai lati della strada principale delle tende, era un accampamento militare americano. Avevamo fame e qualcuno di noi rimpiangeva di aver lasciato il campo e la zuppa americana di ogni giorno. Un gruppo di soldati americani, ragazzotti dalla taglia atletica e chiassosi, giocavano a pallavolo su uno spiazzo erboso poco lontano. Mi aggirai per l'accampamento, sbirciando nelle tende. Qualche soldato era intento a scrivere, altri leggevano sdraiati sull'erba o chiacchieravano fra di loro. Mi lasciarono che girassi, come se la cosa non li riguardasse. Nessuno mi chiese o disse nulla. Davvero bonaccioni. Vicino a una tenda a terra vidi alcune bottiglie di whisky, cioccolato e sigarette. Presi 2 pacchetti di sigarette Camel e 2 cioccolate. Credo che nessuno mi abbia visto. Del resto, gli americani continuavano a non dare importanza al mio gironzolare in mezzo alla tendopoli. Raggiunsi gli amici e consegnai loro la revoltiva, raggiante. Ci mettemmo d'accordo che Cantelli si sarebbe tenuto lontano dal raggio d'azione e avrebbe fatto da magazziniere. Egli fu incaricato di conservare la roba in un sacchetto per poi dividersela a tutti. Invitai anche gli altri a darsi da fare. Cantelli, invece, doveva tenersi lontano dal gruppo in quanto, nel caso fossimo stati scoperti e perquisiti, avrebbe potuto salvare almeno qualcosa. Alla fine della rapida escursione, potemmo constatare con soddisfazione che ognuno di noi aveva trovato qualcosa. Le nostre riserve, pertanto, si erano arricchite di un bel pezzo di pane bianchissimo, di altre cioccolate, di qualche pacchetto di sigarette e di una seconda bottiglia di liquore. Era giunto il momento di fare tappa e di goderci tutto quel ben di Dio, dividendoci le provviste. Vuotato però il sacchetto custodito da Cantelli, non ci trovammo più le cioccolate nel frattempo, tutte divorate dal nostro amico insofferente ai morsi della fame e, diciamolo pure, al desiderio lungo represso di poter assaporare il gusto della cioccolata. Naturalmente protestammo e ci arrabbiammo. Il più sdegnato di tutti era De Wettag, che giurò di non voler più affidare il risultato dei suoi sudori al riservato e flemmatico compagno di avventura. Dopo un po' però, rifocillati e euforici per le lunghe sorsate di whisky, godendoci le profumate Camel, avevamo tutti dimenticato il comicissimo episodio. Era pomeriggio inoltrato e riprendemmo a camminare. La ricerca di cibo era diventata un'idea fissa dopo tanti mesi di fame tremenda. Incontrammo un ufficiale americano ubriaco, al quale chiesi in tedesco carne in scatola. Mi guardò pensieroso e mi chiese di dov'ero. Italiano, risposi. Mi fece il gesto di seguirlo, precedendomi di qualche passo. Si diresse verso una casa a 2 piani, sulla strada principale. La casa aveva un aspetto decoroso, quasi una villetta. Entrò senza bussare, come di chi entra a casa propria. Pensai che mi conduceva nel suo alloggio, ma appena entrato mi resi conto che in quella casa l'ufficiale era completamente estraneo e sconosciuto. Percorremmo un corridoio che trapassava la casa e poi entrammo in una cucina dove una donna anziana, seduta al tavolo, leggeva un libro. L'abitazione era tenuta bene, pulita, e mi fece una certa sensazione entrare in una casa abitata, arredata, rivedere sedie, tavoli, la credenza, il focolare acceso. L'ufficiale si rivolse alla donna e le chiese del cibo per me. Essa non parve molto meravigliata della domanda, sembrava anzi che fosse lì messa apposta per sentirsi rivolgere domande così ovvie. Rispose quasi annoiata che non aveva nulla. Notai ostilità nel suo sguardo. Si rimise a leggere. Capii che le visite di quel genere dovevano essersi ripetute altre volte, ma l'americano, per nulla convinto, cominciò barcollando a rovistare nei cassetti, nella credenza, in una cassapanca, dappertutto. Non trovò nulla. Sostavo sulla porta della cucina e mi sentivo terribilmente imbarazzato. Quella donna, con gli occhiali sul naso, che di tanto in tanto alzava lo sguardo per seguire l'indaffarato ufficiale ubriaco e poi per guardare me con aria di rimprovero e di disgusto, mi dava un vivo senso di disagio. La piega della bocca era atteggiata a disprezzo. Temevo che potesse capire che ero italiano. Mi vergognavo. Io, che avevo mille volte, durante la prigionia, promesso a me stesso di vendicarmi dei tedeschi senza alcuna pietà, ora ne provavo per quella donna in quelle circostanze. Era una donna già vecchia, forse in qualche parte del mondo aveva dei figli, ma essa odiava, lo sentivo e lo vedevo, e tutto ciò strideva con quella immagine di vecchia, i capelli candidi, lo scialle buttato sulle spalle. Anch'io avevo accumulato fino a quel momento tanto materiale per nutrire odio verso i tedeschi, e invece, con disappunto, provai non odio ma pietà e vergogna. La vergogna mi condizionava. Avevo l'aspetto miserabile di un galeotto, di un mendicante. Chissà quanti ne erano passati, tutti uguali, e non tutti erano politici. Ce n'erano anche di canaglie, di galeotti condannati per reati comuni, e chissà quanto male avevano fatto. Quella donna avrebbe potuto confondermi con loro. Girai i tacchi e mi allontanai, rincorso dall'americano, che non voleva darsi per vinto, e gridava in inglese frasi di cui intuivo il senso. L'hanno voluto loro, che paghino ora. I tedeschi vanno sfruttati, ridotti così. Quella il cibo lo ha, ma lo tiene nascosto. Ma anche di fronte all'americano provavo vergogna. Mi dispiaceva di avergli svelato la mia nazionalità. L'ufficiale continuava a gridare e a gesticolare. Ora sembrava più ubriaco di prima. In fondo mi era simpatico, ma mi vergognavo lo stesso. Avrei preferito rubare, sarebbe stato molto più dignitoso, date le circostanze, ma la carità no. Alcuni tedeschi del luogo, civili, tutti anziani, erano scesi in strada, altri sbirciavano dalle finestre. Più in là, oltre il fossato, a lato della strada, i soldati avevano smesso di giocare a palla e assistevano alla scena. Mi stavo convincendo che per l'ufficiale americano rappresentavo solo un pretesto per poter sbraitare, gridare, inveire. Anche ai suoi occhi dovevamo apparire nulla di più che poveri, luridi, famelici mendicanti, avanzi di galera, sopravvissuti ai lager. La divisa dell'ufficiale era impeccabile, pulita, tirata lucido. Era il simbolo dell'America potente, ben nutrita, ricca e vincitrice, mentre noi eravamo l'Europa ridotta in pezzi, stracciona, prostrata, affamata, vinta, implorante. In strada l'americano chiese ancora: «Di dove siete?» Aveva dimenticato quanto gli avevo detto poco prima. «Non importa», risposi. «Thank you very much». Passammo oltre l'accampamento, evitammo il centro del villaggio, pieno di camionette e di mezzi cincolati. Mi sentivo piuttosto giù di morale. Giungemmo dopo mezz'ora nei pressi di una casa massiccia, per metà costruita in muratura e per metà di legno. Nel cortile recintato, da una palizzata razzolavano polli e galline. Buon segno. Attraversammo il cortile e spingemmo la porta della casa. La porta emetteva direttamente nel vivo della casa, una sorta di cucina a soggiorno. Nel centro un tavolo con panche e sedie ai lati. Sedevano al tavolo una decina di uomini, tutti ex prigionieri, alcuni dei quali ancora vestiti con la casacca zebrata degli Haftlinge. Erano francesi. All'estremità del tavolo, in piedi, una donna non più giovane ma robusta, padrona di casa e perciò tedesca, era indaffarata a spennare un'anitra grassa e saporita. Nella cucina a soggiorno si spandeva un casalingo e non dimenticato profumo di fritto, di burro caldo, di rosmarino e di buona farina impastata con uova. Prima che potessimo aprire bocca, uno degli occupanti si alzò e con un cenno ci fece capire che non c'era posto per noi in quella casa. Tutto occupato, niente da fare per mangiare né per dormire. Alles besetzt, si depresse in tedesco. La donna non si mosse. Nella sua posizione si sentiva quasi protetta. L'incubo degli ex Haftlinge in cerca continua di cibo e di altro era finito per lei. Si notava che era quasi compiaciuta che qualcuno, con la sua imposta presenza, difendesse la casa e lei stessa. Era augurabile in quei momenti, anche per i tedeschi, avere qualcuno fisso in casa, non importa se straniero, molto meglio che correre il rischio di difendersi continuamente da gente malintenzionata, che spesso non andava tanto per il sottile e ti piantava un coltello in gola. Sostammo per qualche minuto perplessi e contrariati di aver trovato la casa completamente occupata, ma il diritto di chi ci aveva preceduti non era discutibile. I francesi raccolsero per rabbonirsi qualche sigaretta e ce la porsero. Significava: siete liquidati, andatevene. Riprendemmo la strada. Era quasi notte che giungemmo presso un cassinale isolato. Ci accolse l'abbaiare di un cane legato a una catena scorrevole lungo un filo di ferro che attraversava il cortile. La casa sembrava disabitata. Picchiai sulla porta, nessuno. Bussai sul vetro di una finestra. Dopo qualche minuto, non vedendo nessuno, salimmo con una scala a pioli sul fienile e ci sdraiammo decisi a trascorrervi la notte. La casa però non era disabitata. Da dietro le tendine delle finestre qualcuno ci spiava, nella speranza che, non facendosi vedere, ce ne saremmo andati. E poiché le speranze andarono deluse, uscì una donna ancora giovane, magra e bionda, dal piglio severo. Senza mezzi termini, con arroganza e tono da capo, ci ingiunse di lasciare il fienile e di andarcene altrove. Quella sprezza di modi e di tono, pensai, così connaturati nello stile tedesco, devono trovare motivo e confronto nella sicurezza della protezione. Quella donna non era certamente sola in casa, ci doveva essere qualcuno con lei. La sua protervia me lo confermava. Andarsene? Ma dove? Bisognava pur pernottare in qualche luogo, il fienile per quella notte sarebbe andato benissimo. La donna, al mio deciso rifiuto, minacciò di rivolgersi alla polizia alleata. La mandammo al diavolo. Passammo una notte quasi insonne, rivoltandoci continuamente sul fieno duro e spinoso che trafiggeva la nostra povera pelle. Per giunta eravamo infestati da insetti e da moserini. L'alba ci salutò col canto molesto di un gallo e ci trovò sonnacchiosi e doloranti. Sentimmo rumori provenire dalla stalla. Qualcuno della fattoria accudiva le bestie, forse provvedeva alla mungitura. Quanto desideravamo una tazza di latte fumante, chi ne ricordava più il sapore? Presi una bottiglia di whisky e scesi la scala a Pioli, deciso a trattare la permuta. Usciva in quel momento dalla stalla un uomo magro, sulla quarantina, di statura media, dalla faccia inconfondibilmente nostrana. La certezza di trovarmi al cospetto di un lavoratore italiano fu così immediata e spontanea che gli allungai la bottiglia chiedendogli in italiano del latte per me e per i miei amici. Rispose infatti in italiano, spiegando che era abruzzese, che lavorava da tempo come libero lavoratore presso la fattoria. In casa c'erano solo lui e la donna tedesca. No, lui non poteva accettare la bottiglia di liquore in cambio del latte, senza il consenso della padrona. Sembrava impaurito alla vista di 5 uomini, anche se suoi connazionali. Pregò di lasciare il posto e di andarcene. Quella donna energica suscitava ancora su di lui una forte soggezione, incredibile. Non si sentiva ancora del tutto libero, nonostante la sua conclamata qualifica di libero lavoratore, e subiva evidentemente la volontà imperiosa della virago tedesca. Dopo un po' vedemmo uscire con passo deciso e il viso aggrondato la donna. Ci preparavamo a sloggiare dal fienile per non mettere nei guai il brav'uomo, quando ecco la donna fare ritorno a bordo di una jeep condotta da 4 giganteschi MP americani, i quali ci ingiunsero di cambiare aria. Riprendemmo la strada in senso inverso, deviando poi verso un altro gruppo di case che si stagliava lontano all'orizzonte. Strada facendo, il piccolo e nero calabresino, reduce dalle patrie galere e dal lager per chissà quali reati e accodatosi a noi al momento della fuga dal campo, non si dava pace. Ci rimproverava continuamente di essere dei vigliacchi, degli inetti, di accettare la sorte senza reagire. A suo modo di vedere eravamo dei vigliacchi, perché non avevamo voluto aggredire la donna, rapinarla dagli anelli d'oro e della collana che portava. Secondo lui, in quei frangenti sarebbe stato del tutto naturale agire così, anzi patriottico. Diceva che era giunto il momento di vendicarsi delle ingiustizie sofferte, delle bastonature ricevute dai tedeschi, restituendole magari a chi non ne aveva colpa. Avrebbe voluto sin dalla sera prima aggredire la donna, ma alla nostra decisa opposizione si era chiuso in una specie di mutismo e di meditato rancore. Ritornò più volte sulla faccenda e lo rimproverai aspramente, invitandolo ad andarsene per conto suo e a lasciarci in pace. Noi non eravamo dei delinquenti. Il calabrese non ci lasciò. Isolato da noi, non si sentiva sicuro. Comunque, dopo il mio vivace rimprovero, l'incidente sembrava dimenticato e chiuso. Si richiuse nel suo ostinato mutismo, lanciandomi occhiate ostili che non presagivano nulla di buono. Mi era sinceramente antipatico, e non solo a me. Ci fermammo a discutere sul da farsi prima di entrare nel nuovo villaggio. Eravamo stanchi, ci sedemmo sotto alcuni alberi e facemmo colazione con la poca roba rimastaci. Passò la giornata e giunse la sera. Tutto sommato ragionavamo. Si stava meglio in baracca. Con gli americani la zuppa era assicurata ogni giorno e la cuccetta era da preferirsi ai fienili. Fuori del campo, in quei tempi, si trovava ben poco da mangiare e nessuno era disposto ad aiutarti. I prigionieri più svelti, quelli che erano evasi nei primi giorni favoriti dalla grande confusione, avevano occupato ogni casolare, spogliato ogni deposito. Il poco che era rimasto, i tedeschi civili lo avevano nascosto. Buona parte delle case di campagna, specie quelle costruzioni più grosse, erano occupate qua e là da comandi militari, dalle truppe e da gruppi di ex prigionieri.